One Podcast.
Professore, mio padre era un gran cacciatore, però vegetariano, così andava nei boschi e sparava i funghi.
Questa è una folgorante battuta di Bruno Gambarotta, grande giornalista e scrittore, fra l'altro grande appassionato di cucina.
Ed è una citazione che ci permette di introdurre il nostro ospite, il primo grande amico di DOI, Lorenzo Biagiarelli. Ciao Lorenzo, grazie di essere tornato a DOI.
Grazie a voi di avermi invitato di nuovo, nonostante la... No, è vero, è andata benissimo. Scherzo, volevo inventare una mitologia mai accaduta.
Avevamo parlato di insetti, era andata
esatto,
benissimo.
Esatto, molto bene.
Sì, però oggi dobbiamo parlare del tuo ultimo libro, che è Ho mangiato troppa carne, in cui affronti il tema del rapporto tra il modello alimentare, il modello sociale ed economico e tutte le contraddizioni che ci possono essere, un po' come il padre di Bruno Gambarotta, che era un cacciatore e un vegetariano.
E sparava i funghi. Beh, vediamo cosa c'è scritto, dai, comincerei.
E allora, sigla.
Bentornati a DOI, denominazione di origine inventata, il podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati che vi svela tutta la verità, nient'altro che la verità, sulla tradizione un po' raffazzonata della cucina italiana.
Lorenzo, il tuo libro paradossalmente si apre con un'incondizionata dichiarazione d'amore nei confronti della carne, tutta senza distinzione, tu hai davvero assaggiato di tutto e devo dire che questo passaggio del libro proprio all'inizio spiazza un po' il lettore.
Sì, ho cercato di elencare tutti gli animali che abbia mangiato nella mia vita, oltre alle ricette, ma limitandoci alle specie ho mangiato vacca, vitello, vitella, toro, bue grasso, bisonte, bufalo, zebù, yak, montone, pecora, agnello, capra, alpaca, asino, cavallo, cammello, canguro, maiale, maialino, neri o rosa che fossero, cinghiale, cervo, capriolo, daino, coniglio, lepre, porcellino d'India, pollo, galletto, gallina, cappone, tacchino, tacchinella, faraona, anatra, oca, papera e germano, piccione, tordo, uccelli di varia natura, rana e coccodrillo, e forse qualcuno me ne dimentico. Poi passo a quelli che ho risparmiato, ma solo perché, come ho scritto, ero o in un'altra fase della mia vita o in una sensibilità diversa da quelli che nei luoghi che ho visitato li mangiavano, e altrimenti probabilmente lo avrei fatto. E il senso di raccontarlo è che questo libro racconta la mia storia, racconta la storia dell'allevamento, racconta la storia dei suoi problemi sociali, di carattere medico, di ordine ambientale e soprattutto dello sfruttamento animale, ma è la storia di chi parte amando ciò che poi si trova a rifiutare alla fine del testo. E pensavo fosse importante specificarlo, perché molto spesso è difficile approcciarsi a una letteratura in un certo senso o animalista o antispecista, perché dici sì, ma quello lì è un vegano, cosa vuoi che ne sappia di come è buono lo spiedo bresciano? E io lo so molto bene invece e quindi ho voluto spiegarlo prima di cominciare di raccontare.
Allora, dopo questo grande amore per la carne, tu però racconti che il tuo percorso verso una dieta vegetariana è iniziato dopo un viaggio in un paese, fra l'altro, al quale io sono molto legato, che è la Corea del Sud. Spiegaci cosa è successo in questo viaggio e nei giorni successivi, immagino.
Beh, per motivi familiari saprai che in Corea del Sud si mangia molto bene, tra l'altro si mangia molta carne. I coreani mangiano più carne degli italiani, poi dipende dalle ultime rilevazioni. È un numero che però in Corea è in forte crescita da tanti anni. È il paese che più di tutti, da quando viene rilevato il dato agli anni 60, ha incrementato il proprio consumo di carne. Più 1800% in 60 anni, che sono i numeri, no, dell'ingegner Khan, cifre che fanno girare la testa. Però nei ristoranti coreani, quindi quelli accessibili a un viaggiatore, comunque a una persona che viene fuori, c'è quasi solo carne o pesce, che ricordiamo è sempre carne. E quindi mi ha fatto un mese a mangiare qualsiasi tipo di carne, devo dire con sapori pazzeschi, perché poi hanno razze autoctone, antichi metodi di cottura, quelli sì che poi hanno anche insegnato ai giapponesi, hanno dei modi di trattarla in un certo senso ancestrali. Ci sono diverse notizie su quando il primo coreano abbia mangiato la carne in base a dei batteri che hanno trovato. Però è un popolo che è strettamente legato a questo consumo, non è come altri popoli che lo scoprono con un boom economico. E quindi dopo un mese passato a mangiare carne, torno a casa e la mia compagna mi dice: io non voglio più mangiare carne. Dopo questa overdose, dopo questa ibris di bistecche e di maiali, esatto. E quindi ho iniziato a non cucinarla più, perché per fare economia domestica, non è che fai la spesa sempre diversa. E quindi ho iniziato a capire che si può mangiare senza carne. E per un italiano, paradossalmente, questa è una notizia. perché nonostante noi ci vantiamo di essere la patria della dieta mediterranea intesa proprio come
non apriamo
aprite questo porta, però
consigliamo come... tutti di ascoltare la nostra puntata sulla dieta mediterranea.
Sì, è molto interessante. Allora facciamo finta che l'abbiano sentita tutti. In Italia solo il 13% secondo le rilevazioni del CREA degli italiani segue la dieta mediterranea, quindi nel posto dove la carne per tradizione, come la raccontano, no, dovrebbe essere consumata sporadicamente, no, poco più il pesce, ma neanche tanto, nel ritratto idilliaco della dieta mediterranea, in realtà se vai al ristorante, cioè, è difficile non mangiare carne o pesce. E quindi ho scoperto non solo che era possibile, ma anche che mi piaceva, nel senso, l'inizio è stato molto pratico il mio avvicinamento a questo nuovo stile, prima alimentare, appunto, come stavo dicendo, e poi di vita. Poi sono successe due cose. La prima è la visione di Dominion, che è un documentario che veramente ce ne sono vari, ma quello proprio è il primo che ho visto, mi ha spalancato le porte su... Cioè, io non vorrei sembrare caricaturale nel dirlo, però sull'orrore, perché il sistema dell'allevamento intensivo è un sistema di orrore. E poi l'avere dei gatti invece del cane in casa, ho sempre avuto un cane, e il cane è un po' quella roba lì che dice il Papa, cioè, non si fanno più figli perché abbiamo il cane col cappottino. Però il cane in un certo senso è quella roba lì, è l'animale che ti segue, che ti conforta, che ti ascolta, che ti gratifica, un po' come un bambino. Invece il gatto, no, quando abbiamo preso dei gatti in casa adottati, il gatto è totalmente divergente nel modo in cui si muove, nel modo in cui ti fa delle richieste o ti impone delle esigenze. Capisci cosa vuol dire avere un animale, capisci che è tanto animale come quello che probabilmente la sera mangerai. E quindi la somma di queste tre cose, diciamo, che mi ha fatto cambiare rotta.
Lorenzo, tu hai parlato di orrore a proposito della macellazione e sei molto duro nel libro quando descrivi la macellazione del maiale o ad esempio gli allevamenti intensivi dei polli.
Sì, perché è quello che sono. L'altro giorno riflettevamo con Giulia Innocenzi, una giornalista, ha fatto un bellissimo documentario sull'argomento e mi diceva: non posso far vedere questo film nelle scuole medie. E il paradosso è che quei bambini, quei ragazzi, mangeranno a cena delle cose, ma non possono sapere come vengono prodotte. E questo è un aspetto unico, se ci pensa, perché non c'è nessun tabù nella nostra società di cose che facciamo tutti i giorni che non vanno mostrate, a parte la pornografia o l'omicidio, ma l'omicidio non è, sai, nell'ordine delle cose quotidiana, non è un episodio. Questo perché è un sistema di violenza, di soggiogazione, di sfruttamento, soprattutto di... non deumanizzazione, perché gli animali non sono umani, ma di deanimalizzazione, cioè non è più un essere vivente in grado di provare dolore. E questo è il presidio secondo cui, per Peter Singer ma anche per tutta la letteratura antispecista, non dovremmo uccidere gli animali, cioè perché sono in grado di provare dolore, ma diventa un oggetto. Cioè il passaggio da essere vivente a oggetto è ciò che inventa il sistema dell'allevamento intensivo di fordiana memoria. Ford, come si dice spesso, si ispirò il Macelli per inventare la sua linea di montaggio nella cosa, e qualcuno dice che in realtà nel pensare ai lager Himmler si ispirò agli allevamenti. Questo appartiene a un immaginario, però tanti esseri viventi tutti nello stesso posto ammassati, che mangiano cose che altrimenti non mangerebbero e per il minor tempo possibile. E questo è quello che è l'allevamento intensivo, che trasforma il pollo in un animale che vive 40 giorni. Il maiale in Italia è un po' più fortunato o sfortunato a seconda dei casi, perché vive 9 mesi, perché serve per fare il prosciutto, il maiale pesante, mentre nel resto del mondo generalmente ne vive 6. E tutto non appartiene alla loro natura, sai, più dell'orrore della macellazione, dei metodi che sono usati. Alcuni metodi sono veramente, cioè, nessuno penserebbe di far morire un essere umano per asfissia anche dove c'è la pena di morte, cioè c'è un'idea più civile della morte, non so come dirti, mentre per gli animali va bene tutto. Nei protocolli svizzeri, dove cercano di individuare quale sia il modo migliore per ammazzare gli animali, per i maiali dicono il migliore è l'asfissia, perché non abbiamo ancora trovato uno più economicamente vantaggioso. Quindi non c'è neanche il concetto lo facciamo perché è il migliore per l'animale, lo facciamo perché è migliore per noi. L'allevamento intensivo è un sistema in cui la produzione alimentare è migliore per noi. Questo è un po' il suo riassunto.
Questo ragionamento che hai fatto mi ha fatto tornare in mente una cosa della quale abbiamo già parlato in qualche puntata fa, quando abbiamo raccontato di come avveniva l'allevamento suino nelle corti in campagna, quando avevi un solo animale in casa e lo allevavi molto spesso in casa, però negli ultimi giorni prima della macellazione lo tenevi a digiuno, perché in questo modo tornava allo stato selvatico, diventava molto nervoso e anche ingestibile, e in questo modo, facendolo tornare a questo stato animale, rendevi meno doloroso il distacco. Però questa dimensione era presente ancora prima dell'allevamento intensivo.
È così nella filosofia contadina: il contadino amava il suo maiale e il contadino era felice di macellarlo. Cioè, questa dissociazione, che magari valeva più per i bambini, non so se sono ricordi di infanzia, nel contadino non c'è. I due amori non sono in contraddizione, perché trovano la loro sintesi nella sopravvivenza. Cioè, il postulato è che se tu non lo fai, muori. E in molti casi ciò era vero, perché era probabilmente l'unica fonte proteica dove non c'erano fonti proteiche alternative, molte volte non c'erano neanche fonti caloriche alternative, e quindi non c'era bisogno di giustificare la macellazione, se non per l'affetto che appunto si poteva provare per l'animale. Oggi c'è bisogno di giustificare, perché oggi non è più necessario. Cioè, nessuno nel mondo occidentale, nel mondo del benessere, del PIL pro capita 5 cifre, ha più bisogno di macellare. Allora bisogna trovare una giustificazione, come dici tu, nel passato, ma lo facevano anche i contadini, e pur amando gli animali li macellavano, dimenticando il motivo per cui lo facevano, che è un po' il modo in cui ci troviamo sempre a autorizzare, no, revisioni del pensiero antico, perché lo facevano anche gli antichi, ma gli antichi, al contrario nostro, avevano un motivo per farlo. Se non c'è il motivo, è un esercizio sterile che in alcuni casi, come quello dell'allevamento, si traduce proprio in una pratica abusiva.
A questo proposito, smonti anche quella che chiami l'immagine idilliaca dell'allevamento, dove citi abbondantemente, tra l'altro in questa costruzione, anche la nostra provincia. Noi siamo mantovani. Tu finisci a un certo punto e dici: meno male che il mondo non è come la provincia di Mantova, perché ovviamente qui c'è anche una questione ambientale molto forte, ma c'è anche una questione etica altrettanto forte.
E sarà il caso anche di ricordare i numeri: a Mantova abbiamo 2 maiali e mezzo per ogni abitante, sostanzialmente.
Non so se essere orgoglioso di questo record, però questo è.
E una volta erano di più, erano 4
supera
circa.
Di pochissimo Cremona. Infatti io, essendo di Cremona, volevo scrivere: meno male che il mondo non è di Cremona, perché io amo questo campanilismo al contrario. Però poi Mantova la supera al photo finish e si classifica prima, Cremona è seconda. Ho pensato a questo dato perché una volta, mentre scrivevo questo libro, ho parlato con mia nonna. Mia nonna è di Cremona, sempre vissuto a Cremona per tutta la vita, in periferia, ma non in centro, e a volte anche in campagna. Le ho detto: nonna, ma tu sai quanti maiali ci sono a Cremona? Lei mi fa: non so, 10.000? Ho detto un numero a caso. No, nonna, cioè, a Cremona ci sono quasi, nella provincia di Cremona, quasi 1 milione di maiali. E lei mi ha detto: e dove li mettono? Ecco, questo dove li mettono è la natura dell'allevamento, vorrei dire intensivo, ma è la natura dell'allevamento, punto, perché nel mondo occidentale non esiste un altro paradigma per allevare, c'è solo allevamento intensivo. In America si combina un allevamento di tipo estensivo, perché è esteso sulla terra, ma a suo modo è ancora più impattante sull'ambiente, perché dovendo creare molto pascolo disbosca molto di più, e anche foreste di pregio come quella amazzonica, quella del Cerrado in Brasile. Quindi diciamo che c'è questa dimensione idilliaca che magari aveva mia nonna, che dice: sono 10.000 maiali perché li vedeva nelle corti, appunto, o magari perché vedi 3 mucche al pascolo, non in Lombardia perché non esistono pascoli, magari sulle montagne, cioè non sulla pianura padana, diciamo, ecco, non in Lombardia, perché la Lombardia è anche delle montagne. E quindi si può fare affidamento su quell'immagine, che è quella che ci viene proposta non solo fin da bambini, ma anche nelle pubblicità della carne. Adesso c'è un famoso marchio di pollo, di carne di pollo, che ha fatto una grossa pubblicità nuova, e in 60 secondi di pubblicità non si vede un pollo. Cioè, non c'è un pollo vivo. Allora io mi domando: cioè, tu stai vendendo pollo, ma non mi mostri neanche... Si sta cercando di rimuovere anche l'immagine idilliaca in questo momento. Siamo a una seconda fase, perché la gente ha iniziato a capire come viene allevato. E quindi ora non c'è più immagine idilliaca dell'allevamento, o sta cominciando a non esserci più immagine idilliaca dell'allevamento, realtà di reclusione in spazi asfittici e coperti. Ma addirittura questa non è più carne. Cioè, io ti vendo la carne di pollo, ma nella mia pubblicità c'è una cascina, un fattore, un campo, ma non ci sono neanche più animali. Bisogna cominciare a entrare in questa nuova fase da parte delle grandi aziende, perché per fortuna questa realtà che racconto nel libro oggi è molto più conosciuta ed emersa rispetto a solo qualche anno fa.
Lorenzo, con questo esempio tu in qualche modo hai toccato anche il tema delle implicazioni morali che rendono il consumo di carne fortemente distorto discutibile, però ci sono anche aspetti economici e ambientali che ci dovrebbero indurre a un cambiamento nel nostro modello alimentare.
Sì, non sono ottimista sul fatto che possano accadere. L'allevamento è il trionfo del modello economico capitalista, per eccellenza. Il modello economico capitalista continua a spostare la vittima ultima del proprio dominio economico e dell'arricchimento del padrone. Adesso non vorrei fare cose troppo vintage, però è vero, oggi magari la multinazionale non è più il capitalista borghese, e spostare sempre più alla fine l'essere sottopagato. Per tanti anni l'essere sottopagato è stato l'ultimo degli operai assunto, o il bambino addirittura che lavorava anche per colpa del padre. Nell'allevamento intensivo trova il trionfo, perché l'elemento del profitto non è neanche più il lavoro dell'operaio, ma è la vita di un animale. Cioè sposta fino alle fondamenta l'origine della ricchezza, e non è più una prestazione di ore di lavoro, ma è proprio la propria vita. È vero che muoiono ancora gli operai in condizioni inaffrontabili, e sono fatti della stessa sostanza queste morti. E anche questo è il problema etico: sono fatti degli operai sottopagati che lavorano nei macelli con un sacco di problemi di salute legati a questi gesti ripetitivi, a questi carichi di lavoro, alle temperature, legati alla precarietà dell'allevamento, legati agli orari. Cioè, chi lavora in campagna oggi a Cremona, sono molti degli operai del settore della produzione del latte, per esempio, sono indiani, perché, come si dice nelle TV, gli italiani non lo vogliono più fare questo lavoro, perché è un lavoro orribile, dove ti trovi molto spesso a fecondare delle mucche inserendo il braccio nella vagina con questa lancia che si chiama pistoletto, infilarle dello sperma. Cioè, il latte viene prodotto da una filiazione di vitelli avvenuta tramite uno stupro. Cioè, l'allevamento è distopico. Allora, noi possiamo dire che fosse distopico anche 100 anni fa, perché uccidevamo un essere vivente per mangiare, ma alla fine era tutto ricondotto a un veramente, anche se vogliamo dirlo, a una tradizione. Cioè, davvero si era sempre fatto così, ma questa cosa non si è mai fatta. Cioè, questa è un'invenzione americana, come molte delle nostre abitudini alimentari sono un'invenzione americana degli anni 20, ed è una cosa aberrante. E quindi questo è il problema morale, ma è anche il problema economico. Il problema economico si trasforma in un problema di carattere ambientale quando noi, per il settore della zootecnia, destiniamo il 77% dei terreni agricoli globali. Cioè, il 77% delle terre vengono o coltivate o destinate ad allevamento, ma quella coltivazione lì è quella finalizzata ai mangimi. Cioè, per l'alimentazione umana noi coltiviamo solo il 23% dei terreni agricoli, se ci pensi è niente. A maggior ragione dal momento in cui quel 23% dei terreni agricoli ci fornisce l'82% delle calorie. Allora noi stiamo affamando, in un certo senso, il mondo per produrre carne, perché in Africa non si produce la carne, cioè non ci sono, arriveranno, ma ora la importano. Dalla Polonia i polli vanno in Africa o da altre regioni europee.
Lorenzo, questo è il problema economico, poi c'è anche tutto l'aspetto ambientale però.
Sì, quello ambientale è tragico, e da un certo punto di vista è quello che interessa di più in questo momento. Prima ci si avvicinava all'antispecismo e quindi al veganismo per un rifiuto dell'esercizio della violenza sugli animali e dello sfruttamento degli animali. Oggi molti dei nuovi vegani, o chi smette di mangiare carne, pesce e derivati animali, lo fa per l'ambiente, il che è una buona notizia, perché ci sono più persone che fanno qualcosa a tavola per il loro pianeta e per gli animali, ma è una pessima notizia, perché vuol dire che la questione ambientale diventa sempre più dirimente, e lo vediamo da come parliamo della Lombardia. Ora, il problema ambientale si riconduce a due elementi: al problema delle emissioni clima alteranti, cioè quelle che modificano l'atmosfera e concorrono al riscaldamento globale, i famosi gas serra, e un problema di emissioni inquinanti, che sono quelle che invece hanno una ricaduta locale sulle comunità in cui vengono praticati questi generi di allevamento. Sulle emissioni clima alteranti l'allevamento ha grandi responsabilità, perché tutta la filiera zootecnica partecipa più o meno del 30% delle emissioni di metano, che è il più pericoloso dei gas climalteranti. Nel libro facevo una chiacchierata con Luca Mercalli, il famoso climatologo, al telefono, e lui mi diceva: se io dovessi scegliere di togliere l'anidride carbonica dalla ciminiera di un'acciaieria o chiudere un allevamento bovino, io non avrei dubbi per il clima, chiuderei un allevamento bovino, perché il metano è 80 volte più potente dell'anidride carbonica come gas climalterante, e soprattutto perché ha una molto breve, scade, diciamo, una half-life, si chiama in termini tecnici, di 10 anni e mezzo. Quindi vuol dire che se noi chiudessimo oggi gli allevamenti bovini, tra 10 anni vedremmo i miglioramenti su scala globale delle emissioni climalteranti. E questo è un problema. Però c'è anche il problema dell'inquinamento, che non è secondario. L'inquinamento si parla spesso in questi giorni della condizione della pianura padana, che forse poi migliorerà con l'arrivare dell'estate. La pianura padana è un enorme problema di microparticolato, particolato fine, PM2.5, sono particelle minuscole che restano in sospensione nell'aria, e ha una fonte di emissioni dirette, chiamiamole così, che sono il riscaldamento, i trasporti, e una fonte di emissioni indirette, cioè non direttamente microparticolato, ma precursori di questo microparticolato, che poi combinandosi con altre molecole, particelle, formano questo microparticolato. E uno dei peggiori precursori della PM2.5 è l'ammoniaca, e il 90% delle emissioni di ammoniaca vengono dall'allevamento. E quando, per esempio, un bellissimo studio su Nature Communication cerca di individuare la fonte principale per ogni regione del mondo di emissioni di PM2.5, lo fa con un modello computerizzato 3D, perché ti spiegano, con i dati è impossibile, perché non è che puoi analizzare le particelle, devi farlo con un modello informatico che prende vari dati legati all'orografia, al sistema produttivo, a dove si trova quel posto nel mondo, perché in Nord Africa la fonte principale di emissioni di PM2.5 è il Sahara, banalmente, cioè è il vento che solleva. E quindi questo studio informatico mostra in questa mappa dell'Europa come la causa principale delle emissioni di PM2.5 in tutta la fascia dell'Europa centrale, Germania, Francia e anche pianura padana e nord dell'Italia, sia proprio l'allevamento. Ora, magari non lo è nella realtà, questo è un modello, ma è chiaro che l'allevamento ha un grosso peso nelle emissioni inquinanti. Io sono di Cremona, Cremona batte Mantova in questa speciale classifica, non in quella dei maiali, ma in quella delle città più inquinate d'Europa. È quarta dopo due città polacche, dove appunto c'è il maggior numero di polli, guarda caso, in Europa, e una in Serbia, se non sbaglio. Ed è anche la città dove studi di importanti istituti di tumori, ne cito uno nel libro, ma che è diventato molto celebre perché l'ha ripreso anche il Guardian, è la città con il più alto numero di morti premature legate al particolato fine. Quindi è un problema ambientale che però poi si trasforma in un problema di salute. Cioè, quello che ho fatto in questo libro, non sono partito con un copione, sono andato un po' a braccio. A me piace andare a braccio in generale, ma ogni domanda o ogni risposta a una domanda precedente generava una nuova domanda, ed è per questo che dico che sembra un po' un viaggio in alcuni gironi danteschi, però perché è vero, perché cioè la soluzione di un problema si trova un nuovo problema, o non la soluzione, ma l'individuazione delle cause di un problema, c'è cioè un nuovo problema con delle cause da individuare, e quindi cioè tutto questo dovrebbe suggerire che dovremmo smettere di ammazzare gli animali, ecco, per riportarla a una questione semplice da comunicare.
Lorenzo, parliamo un attimo dell'aspetto culturale. Perché è così difficile rinunciare alla carne?
Beh, voi lo sapete meglio di me. Il cibo non è solo cibo, e soprattutto non è necessario che una tradizione sia reale per essere sentita dalla popolazione.
Lo sappiamo.
I due elementi. Il primo è che il consumo di carne è dall'antichità, proprio direi dall'origine della civiltà, legato alla ritualità, al sacro, alle ricorrenze, alle feste. Ha anche una valenza un po' come i cannibali mangiano il loro avversario per assorbirne le proprietà, lo stesso fa l'essere umano, e in un certo senso la medicina per decenni ha validato questa convinzione: se mangi la carne diventi più forte. L'estratto di dado di carne di Liebig era stato venduto come una pillola miracolosa per gli sportivi, quando in realtà non era vero. E questo è un elemento culturale che è cementato appunto poi da una letteratura scientifica e dall'invenzione di una tradizione che ci propone, anche noi italiani, ma che propone tutti i popoli del mondo, come grandi mangiatori di carne da sempre. Cioè, un italiano gli dici: ah, io la mortadella non ci rinuncerei mai perché è proprio la mia cosa. Poi scopri che se la mortadella oggi costasse quanto costava nel 1950, costerebbe 70 euro al chilo, e ti viene difficile immaginare che fosse consumata dal popolo, dagli operai o nelle osterie, nelle trattorie. Quindi è chiaro che anche per giustificare l'allevamento, che è molto remunerativo, è il motivo per cui si alleva così tanto, e i prodotti legati all'allevamento, specie in Italia, sono molto in voga, dobbiamo a volte inventarci, come tu sai benissimo, delle tradizioni, e raramente queste tradizioni sono state inventate con maggiore efficacia che per la carne. E quindi diciamo che siamo immersi in un ambiente che vuole che mangiamo carne, ed è il motivo principale per cui è difficile non farlo.
Sì, oltre all'aspetto culturale c'è anche, almeno in Italia, fortemente l'aspetto politico. Le associazioni di categoria, i governi incidono molto sul nostro modello alimentare. In generale la politica orienta l'alimentazione. Diciamo che in Italia ci siamo fatti prendere la mano.
Beh sì, ci siamo fatti prendere molto la mano, intanto perché c'è una forte compenetrazione tra le associazioni di rappresentanza agricola e la politica. Adesso c'è il ministro Lollobrigida, che è diventato un po' il simbolo, no? Di questa devozione alla causa dell'allevamento. Prese sotto braccio una vitellina e disse: ah, la piccola vitellina Mary, certo morirà, ma diventerà carne di qualità e non fa certo una brutta vita. E certo muore dopo 6 mesi, fagli fare fuori una brutta vita. Ma comunque il problema non è Lollobrigida. Lollobrigida, forse mentre stavo scrivendo la fine dell'ufficio del libro, cambia il suo segretario di gabinetto e diventa segretario di gabinetto Raffaele Borriello, che fino al giorno prima era uno dei vertici di Coldiretti, ma proprio in un giorno così. Quindi questo cosa ci dice? Ci dice che il mondo dell'agricoltura, delle associazioni come Coldiretti, che è la più grande associazione di rappresentanza degli agricoltori, della zootecnia e dei produttori soprattutto di cibo, non sono compartimenti stagni. In un certo senso qualcuno possa dire: beh, meno male che ci sono degli esperti che si occupano delle leggi che riguardano la produzione. Sì, ma l'importante è che non li favoriscano, perché poi ci sono tutti dei dossier di aiuti all'agricoltura ed è difficile capire come la politica possa esimersi dal promuovere dei prodotti agricoli su cui forse ha anche degli interessi di vario tipo. E questo vorrei dire che non è partitico, perché adesso c'è appunto, c'è Lollobrigida, ma era uguale prima. Paolo De Castro, che citavamo prima, è un eurodeputato eletto dal Partito Democratico. Altri eurodeputati in Commissione Agricoltura sono sempre dei socialisti democratici. Prima di Lollobrigida c'era Martina e c'era la Bellanova e c'era il governo Renzi, come abbiamo detto, sostenuto anche il referendum dal segretario generale di Coldiretti. Quindi non c'entra coi partiti, c'entra proprio con la politica. Ed è per questo che quando dice diciamo che mangiare è un atto politico, lo intendiamo con il senso più nobile della parola, ecco che produrre carne è un atto politico, ma forse col senso quello meno nobile dell'espressione.
Lorenzo, come ultimo tema toccherei quello sanitario, perché nel tuo libro tu scrivi che la prossima pandemia potrebbe nascondersi in un capannone pieno di maiali.
Sì, lo scrivo perché me lo dice nell'intervista Pierluigi Lopalco, che è uno dei più celebri epidemiologi italiani e non solo, tra l'altro, a livello europeo. L'abbiamo conosciuto con il Covid, era uno dei volti di punta che ci raccontava con molta cognizione di causa, perché l'epidemiologo si occupa appunto di epidemie, di qualsiasi cosa, che siano virali come quella di Covid o come la prossima pandemia che può avere origine virale. Questa è nata da un pangolino probabilmente, e invece David Common sostiene che questa enorme biomassa di esseri viventi che noi teniamo vicini e tutti nello stesso posto è altamente permeabile non solo all'arrivo di un nuovo ceppo virale che possa diventare zoonotico, quindi passare all'uomo, ma anche questo ceppo possa esplodere nelle quantità. Perché il problema principale dell'allevamento, e questo me l'ha raccontato Gianfranco Bologna, il presidente del comitato scientifico del WWF, è la biomassa che ne abbiamo creato. Cioè, se noi mettiamo insieme tutti i mammiferi del mondo, tutti gli 8 miliardi di esseri umani, tutte le mucche, tutti gli elefanti, tutte le balenottere, tutti i mammiferi del mondo, il 60% della massa è rappresentato da animali d'allevamento. Per gli uccelli questo numero è il 70%, quindi vuol dire che se metti insieme gli aironi, i pavoni, i colibrì, il martinpescatore, il fringuello, il 70% sono polli e tacchini e stanno tutti nei capannoni. È il 70% del numero complessivo globale della massa, quindi è una massa enorme di esseri viventi, altamente confinati nello spazio, è ad alta possibilità di replicare, anche perché il maiale, come mi raccontava Pierluigi Lopalco, è l'ospite perfetto per un nuovo virus, perché ha un genoma in certo senso simile a quello dell'essere umano, e quindi la zoonosi, cioè il passaggio di un virus da un animale a un essere umano, è più probabile attraverso il maiale. E quindi può essere quella la prossima grande pandemia, come mi diceva Lopalco, sempre come mi diceva Lopalco, ma lo vediamo anche in TV in questi giorni, ci sono delle grandi campagne contro la resistenza agli antibiotici.
Come sempre citiamo alcuni titoli per chi volesse approfondire i temi toccati durante la puntata. Comincio io ricordando il libro di Lorenzo Biaggiarelli, Ho mangiato troppa carne, edito da Cairo.
Io invece proseguo con Veget Eat, le avanguardie vegetariane in Italia, di Alberto Capatti, 5 Sensi Editore.
Io invece vorrei citare di Giulia Innocenzi, Trita carne, edito da Rizzoli nel 2016, perché è stato il primo libro che ha raccontato nello specifico come il sistema della produzione in intensiva di carne e di derivati animali fosse una grande eccellenza italiana, ecco, come direste voi, ma per davvero, e come partecipasse proprio alla produzione delle cosiddette grandi eccellenze italiane.
Lorenzo, è stato davvero un piacere averti ancora nostro ospite.
Anche per me, Daniele Alberto, grazie di avermi ospitato. Ricordo tutti, anche i miei follower, di seguire DOI, Denominazione d'Origine Inventata, su tutti i social e anche su YouTube, dove siete molto popolari adesso con il menù di DOI, no?
Beh, insomma, ci proviamo.
Bravi, bravi.
No, però aspetta, prima di andare via, devi dirmi se è buono il seitan.
Il seitan è buonissimo. Davvero, eh?
Avete ascoltato DOI, Denominazione di Origine Inventata, un podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati, produzione di Gabriele Beretta per One Podcast.